ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Non è la prima volta quest'anno che ci dedichiamo a un titolo perduto di Antonio Vivaldi, che è La Costanza Trionfante, che in qualche modo le ricerche musicologiche di questo inizio di millennio hanno parzialmente riportato alla luce. E questa volta lo facciamo grazie a Diego Fasolis, che l'ha incisa per Da Vinci Classics. Sarà lo stesso Fasolis, in conclusione di puntata, a presentarcela. Ma prima di tutto questo ci trasportiamo idealmente nell'atmosfera festosa dell'Arena di Verona per raccontarvi la nuova produzione de La Traviata di Giuseppe Verdi, in scena fino a settembre, con la regia di Paul Curran e con la direzione di Michele Spotti. Gaetano Miglioranzi ha assistito per noi alla premiere del 12 giugno e noi lo introduciamo con un breve estratto di quella serata. Gaetano Miglioranzi, benvenuto a Rete 2.
Ben ritrovati a voi.
Una nuova fastosa traviata, Gaetano Miglioranzi, che trasporta nell'Arena di Verona le atmosfere del Moulin Rouge.
Certamente è un allestimento che risponde alle esigenze di spettacolarità, ambientando le azioni nella Parigi del primo Novecento con Moulin Rouge. Certamente abbondano i momenti spettacolari, le cancaneuse, le ballerine lampadario, i cignetti, insomma ci sono molti momenti coreografici, quindi molto movimento in scena, c'è veramente un grande utilizzo delle masse, oserei dire, dove appunto il regista Paul Curran si è proprio profuso. Questo allestimento mi sembra che sia proprio nel segno della tradizione spettacolare zeffirelliana. Zeffirelli realizzò la sua ultima opera Traviata in Arena nel 2019, di cui non vide il debutto, poverino, perché poi ci lasciò. Mi sembra che questo allestimento rispecchi per molti aspetti quell'allestimento con un omaggio al grande maestro. È una Traviata imponente, con tre elementi scenici importantissimi, molto alti, che si spostano e che creano ambientazioni diverse. Ecco, tra l'altro c'è nel secondo atto la scena di campagna ambientata in questa serra che ricorda molto molto da vicino la soluzione che adottò appunto Zeffirelli. Ci sono molte luci, direi, in questo allestimento, che certamente, ripeto, soddisfa proprio le esigenze del pubblico areniano, e poi ci sono degli interpreti e dei professionisti che hanno dato prove piuttosto belle, dal direttore d'orchestra Michele Spotti alla protagonista Martina Russomanno, che io non conoscevo, del resto è una ventottenne, non più ormai debuttante perché ha già fatto dei debutti importanti a Napoli, a Roma, veramente una giovane di grandissimo talento. Un coro molto ben diretto che legava molto bene con l'orchestra. La riuscita, diciamo, è stata tanto più sorprendente se si pensa che la sera della prova, cioè due sere prima, il bacino dell'arena è stato oggetto di un nubifragio molto importante che ha anche compromesso proprio le scenografie, sono state riparate a tempo di record all'ultimo minuto, e di questa Traviata non si è mai fatta una prova generale, quindi L'idea, insomma, di andare in scena con tutte queste masse, con tutti questi movimenti tecnici, con questa riuscita, devo dire, è stato piuttosto sorprendente.
Come hanno agito, come hanno funzionato negli enormi spazi dell'arena e tra le vivaci masse dei numerosi figuranti, i protagonisti del dramma?
Hanno funzionato, infatti, ognuno per conto proprio, perché l'impressione, forse per la mancanza appunto di questa prova, è che proprio i protagonisti fossero lasciati un po' a se stessi. Per cui abbiamo una Violetta, secondo me, di grandissima resa scenica. Martina Russomanno si è formata in America. E notoriamente i cantanti che studiano in America hanno una formazione attorale cospicua. Mentre, ecco, Yusif Eyvazov, il tenore, si è dimostrato un po', come dire, un po' immobile, ecco, degno figlio, diciamo, del padre, che anche in questa occasione era Amartuvchin Enkbat, e il Nabucco che avevamo visto l'anno scorso, di cui ormai è proverbiale l'immobilismo, ecco. Però lei veramente riempie la scena. Martina Russomanno è un'attrice di talento, oltre che una grande cantante, secondo me. A volte questi movimenti di grandi masse, a volte sono fastidiosi. Nella romanza dei miei bollenti spiriti, che evidentemente è un soliloquio che Alfredo fa con se stesso, c'è un via vai di facchini, di operai che trasportano bauli, insomma, che secondo me è puramente distraente. Però a chi ha l'occhio, diciamo, che esige costantemente del movimento, ecco, probabilmente questo allestimento piacerà.
Estratto dalla grande scena del primo atto, Martina Russomanno, dicevi, Gaetano, un'attrice convincente, ma soprattutto una cantante di grande qualità.
Martina Russomanno è una cantante che ha un'origine di cantante pop. Lei ha cominciato a lavorare con la Disney Channel in America. E questo secondo me è un vantaggio, nel senso che non ha molti cliché della cantante lirica. Questo la rende molto più fresca e più credibile in qualche modo. Certamente ha un grande dominio vocale, sia nelle parti di agilità che nelle parti drammatiche, con questo timbro leggermente acido che a me personalmente ricorda un po' da lontano la voce di Maria Callas.
Si dice che porti sfortuna dire a una Violetta che ci ricorda la Callas.
Ma lei la ricorda anche per il fatto che è questa figura esile che ha in scena un portamento molto carico, a volte anche molto nervoso, ha una recitazione anche che assomiglia a quella. Vabbè, non bisogna dirlo, ma io invece auguro a questa Martina Russomanno veramente ogni bene, ogni fortuna, perché è sicuramente non solo una cantante, ma proprio un interprete di grande talento. Un fraseggio molto studiato, ha studiato approfonditamente il testo, non solo per la chiarezza della pronuncia, ma ha riportato, diciamo, in luce delle sillabe, dei passaggi che di solito nel canto passano in ombra, ma lei ha dato a questi momenti, diciamo, linguistici proprio l'intensità drammatica che meritano. ci sono proprio delle parole che lei ha rimarcato, perché all'interno dell'aria rivestivano un ruolo drammatico molto importante. Voglio dire, nonostante la giovane età, è una cantante che certamente applica una grande coscienza di quello che sta facendo.
Abbiamo capito dunque che la mattatrice dello spettacolo è stata la giovane Russomanno.
E anche il direttore, questo direttore molto giovane, 33enne, Michele Spotti, che a dire la verità all'aspetto sembra anche più giovane, sembra quasi un adolescente, però di bacchetta molto sicura, che ha saputo, secondo me, anche non fornire una versione routinier. È una versione molto interpretata, con molti colori. Devo dire, è stata una direzione che aveva sia il gusto dei fortissimi, ma anche il gusto dei pianissimi, per cui abbiamo sentito una gamma di colori veramente interessante. Poi, parlando di giovani, anche il costumista, che è Stefano Ciammitti, è il costumista che ha prodotto anche la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina in Arena e anche il costumista di Diamanti di Ospetek. È un giovane costumista che ha dato già molte prove di genialità, assolutamente, che qui ha fatto un ottimo lavoro, forse un po' compresso dalle indicazioni registiche, ecco, perché lui sa essere più estroso di così, più originale, ma qui ha dovuto attenersi, diciamo, a una ricostruzione storica piuttosto rigorosa.
Diamo però il giusto spazio anche agli uomini, partendo da Yusif Eyvazov, che forse conosciamo più a suo agio con ruoli eroici e di peso.
Sì, Eyvazov certamente funziona, diciamo, come volume di voce, ha un vocione. A volte nei duetti sovrastava anche la voce della Russomanno. Questo vocione però a volte è un intralcio per il ruolo di Alfredo, hai ragione tu. È più una voce adatta a Radames. È un Alfredo che non conosce molti momenti di tenerezza. È molto irruente. Anche, sì, gestualmente, insomma, come attore è piuttosto rigido. Del resto, degno figlio del padre, Martuvchin Enkhbat, certamente una voce sicura, un baritono di tutto rispetto, certamente risente anche del fatto appunto di non essere italiano, la pronuncia, il fraseggio sono un po' approssimativi. Poi ci sono anche delle belle sorprese nei ruoli secondari, perché la Annina, per esempio, della Francesca Maionchi è un ruolo che lei esegue da prima donna, devo dire, con grande maestria. E anche il Visconte Gaston di Carlo Bosi è veramente di tutto rispetto. Quindi sul piano del cast diciamo che andiamo abbastanza sul sicuro.
Una Traviata all'insegna della gioventù, Gaetano Miglioranzi.
È dove i giovani, secondo me, fanno la figura migliore. Abbiamo parlato della Martina Russomanno, del direttore Michele Spotti, ma se vogliamo anche lo scenografo Juan Guillermo Nova, che è un giovane spagnolo, il costumista, l'abbiamo già detto, Stefano Ciammitti, e devo dire poi questa massa di giovanissimi tecnici di palcoscenico, io non ne ho mai visti così tanti in Arena.
Gaetano, qui si sente la tua esperienza di assistente alla regia in Arena.
Sono tutti giovanissimi che a tempo di record cambiano la scenografia, cambiano l'assetto del palcoscenico. Oddio, gli intervalli erano di 20 minuti ciascuno. Purtroppo gli spazi areniani, voglia o non voglia, hanno sempre imposto dei cambi scena piuttosto macchinosi. Insomma, qua diciamo vale anche la pena, nel senso che vedi realmente un cambio di atmosfera, ecco. Vorrei dire anche che questa stagione lirica è stata dedicata ufficialmente a Giovanni Zenatello, che è quel tenore veronese di cui quest'anno ricorre il 150° della nascita, che inventò la stagione lirica areniana e, oltre a essere stato un grandissimo tenore, famoso veramente a livello internazionale, fu anche uno dei primi tenori di Giacomo Puccini, per esempio, e fu poi in età matura, quando ormai era diventato, come dire, un agente, fu lo scopritore di Maria Callas. E quindi a questo Giovanni Zenatello viene dato un giusto tributo, secondo me.
Gaetano Miglioranzi, val sempre la pena di godere dell'atmosfera unica di quel sito archeologico impareggiabile che è l'Arena di Verona, ma in particolare val la pena di assistere a questa traviata?
Assolutamente sì, gli applausi sono stati lunghissimi, interminabili, e anche gli applausi a scena aperta, perché è uno spettacolo che riserva appunto molte sorprese, e sicuramente anche chi non è ferrato proprio nella lirica, si gode comunque una magnifica serata.
E d'altra parte, chi arriva con qualche pretesa musicale in più, può uscirne non di meno piacevolmente sorpreso.
Certo, assolutamente.
Grazie Gaetano Miglioranzi.
Grazie Paolo.
E noi, esauriti gli ascolti concessi dall'Arena, prendiamo congedo, tornando all'inizio della puntata, all'omaggio a Franco Zeffirelli e alla sua ultima traviata in Arena, con un estratto da quella commovente serata del giugno 2019, dall'addio del passato, la direzione di Daniel Oren, la voce di Alexandra Kurczak.
Thank you.
E dalla cupa tragedia borghese delineata da Verdi cambiamo completamente atmosfera, correndo stavolta verso il lieto fine, anzi verso un finale trionfante sulle note di Antonio Vivaldi. L'aria Donna crudele spietata, estratta dalla Costanza trionfante di Antonio Vivaldi, opera perduta del compositore veneziano di cui abbiamo già parlato in una precedente puntata del Ridotto, opera che però ritorna piacevolmente alla nostra attenzione grazie a una nuovissima e inattesa incisione discografica appena uscita per Da Vinci Classics, la Costanza trionfante appunto, con Diego Fasolis alla testa dei barocchisti e con le voci di Romina Basso che abbiamo appena ascoltato e di Anne Hallenberry. Benvenuto Diego.
Buongiorno a tutte e a tutti.
La Costanza trionfante, un'opera con cui il piccolo teatro veneziano di San Moisè, riaperto da poco, voleva far concorrenza ai più blasonati teatri della città lagunare, avvalendosi del nome di Vivaldi e la musicologia degli ultimi decenni, come è scritto nell'ottimo libretto, bisogna dire, che correda la tua incisione, ha ritrovato 18 delle 35 arie di cui era composta la Costanza trionfante. Il tuo progetto ne propone 16 insieme a brani strumentali. Raccontaci un po' come è strutturata questa tua proposta.
Qui si trattava dell'entusiasmo di Frédéric Delamea, che ha scritto tra l'altro i testi fantastici del libretto, che mi dice: ho qui 18 arie della Costanza trionfante degli amori e ho ottenuto questo materiale da un famoso castello e il responsabile della biblioteca ci ha dato il permesso di registrare queste opere, basta che lo segnaliamo. E quindi ho detto fantastico. Poi due di quelle arie in verità le avevamo già incise con Topi Lehtipu in un disco della Vivaldi Edition, quindi ovviamente non abbiamo messo in concorrenza le arie che erano già state registrate. Quindi in verità tutto il materiale che esiste per il momento della Costanza trionfante alla RSI l'avevamo registrato molti anni fa, quindi mi sembra 2011 o...
Proprio nel 2011, ecco. Mi ricordo perché c'ero anch'io
ecco, a infatti, cantare. Infatti ci sono qualche intervento di coro che quando ci sono io non può mai mancare, e quindi bene, è una una grande e bella produzione che doveva uscire per una casa discografica che si chiamava Eloquenzia. La responsabile era presente, lei che aveva preso i contatti con le due artiste. È stata una bella produzione all'inizio, abbiamo avuto un po' di discussioni perché la signora Laurence voleva intervenire anche sugli aspetti tecnici, ma essendo la RSI e i nostri tonmeister al top mondiale, ho detto tu ascolta e vedrai che non avrai da pentirti. Poi purtroppo questioni familiari, questioni finanziarie, quella casa discografica Eloquenzia ha dovuto chiudere la sua attività e quindi questa registrazione è rimasta nei cassetti della RSI, però si sa che noi non abbiamo mai avuto un mandato per registrare dei dischi, noi dobbiamo registrare per l'antenna e diffondere come servizio pubblico sulle onde, adesso non sono più onde, insomma, o sui cavi o quello che serve. E quindi niente, questa cosa era rimasta nei cassetti, adesso magari tu mi dai lo spunto poi per dire come mai ne è uscita.
Questa era Hai sete di sangue, aria di Doriclea, Anna Hallenberg, o Hallenberg se vogliamo pronunciare alla tedesca il nome del mezzo soprano svedese. Diego, questa registrazione è del 2011, lo dicevamo, e fa piacere, bisogna dire, sentire Anna Hallenberg forse nel massimo momento della sua forma vocale, del suo splendore vocale.
La recente produzione in scena che abbiamo fatto al Teatro Malibran per l'attività della Fenice di Venezia ha dimostrato che è un'artista strepitosa, però devo dire che in quel disco, quando lei è venuta, che la sentivo per la prima volta, mi sono detto questo è veramente un talento strepitoso, come lo è anche Romina Basso. Quindi questo disco, in verità, che era rimasto lungamente nei cassetti, ha tutta la ragione di apparire e di avere il suo nuovo successo. Tra l'altro, scaturito dal fatto che, come avete recentemente fatto capire al pubblico, c'è una registrazione di Sardelli, il quale l'ha venduta come una novità assoluta di ricerche sue spasmodiche per il mondo, e io mi ero permesso in un post di dire: fantastico che esca quest'opera di Vivaldi, però vi segnalo che noi nel 2011 l'abbiamo registrata. E lui aveva reagito al post dicendo: non commento perché dovrei essere ironico. Allora, io non sono ironico, però il dato di fatto è codificato, è questo. Però bene che ci siano così vicine queste due cose. Tra l'altro ho ascoltato il disco di Sardelli, che è pregevole, ovviamente musicalità completamente diversa dalla mia, cantanti diversi, e quindi vale la pena a questo punto che gli appassionati di Vivaldi abbiano anche tutte e due i CD volendo. Però questa provocazione, forse non volontaria, ha fatto sì che Frédéric de la Mea mi scrivesse in preda a non dico al panico, ma a un'eccitazione. Mi ha detto: ma noi l'abbiamo fatto molto prima, perché e come mai adesso, chi, come? E allora, diciamo, mia moglie Lucia Cirillo si è messa di buzzo buono con il direttore della casa discografica a dire: abbiamo questo progetto, potremmo uscire anche noi, magari uno tira l'altro. E infatti ci siamo riusciti, abbiamo in mano questo CD pregevole anche nelle fattezze.
La Costanza Trionfante è un'opera andata perduta, come abbiamo detto ce n'è rimasta poco più della metà, persi tutti i recitativi, ma ebbe un enorme successo. Che cosa c'è di davvero interessante e di specifico in quest'opera? Forse c'è un Vivaldi molto sperimentale, in un certo senso, un Vivaldi che vuole stupire il pubblico di un nuovo teatro.
Allora, il problema di tutte le opere di Vivaldi, che non vengono così eseguite come quelle di Handel o di altri autori coevi, è che Vivaldi scrive per persone competenti su questo linguaggio, quindi non ha bisogno di indicare tutto, fa una specie di canovaccio, e poi con le competenze che gli interpreti avevano all'epoca e che cerchiamo di avere anche noi oggi, fatte le debite proporzioni, ci permette di ritornare al pubblico quello che questa musica contiene, al di là delle note scritte. Ci sono per esempio questi numeri all'unisono tra cantante e orchestra, e uno si dice: ma come mai Vivaldi, pigro, non ha voglia di comporre qualcosa di più complesso? In verità non dobbiamo mai dimenticare che ci troviamo a Venezia, Porta d'Oriente. Noi sappiamo che la musica orientale, ci sono orchestre di 100 persone che suonano all'unisono. Ed è impressionantissimo vedere e sentire tutti che suonano la stessa cosa. Adesso non andiamo a tornare indietro al Gregoriano, però l'idea che ci sia una sola linea, che tutti fanno quella, è fantastico. E dal punto di vista emozionale, anche queste arie, tra virgolette, semplici, in verità, fatte con un'articolazione particolare, con una presenza del testo, un basso continuo ricco, fanno sì che siano anche queste dei capolavori. Poi ci sono arie più complesse, la varietà è totale. Noi abbiamo 21 numeri perché abbiamo messo un coro, abbiamo messo anche una sinfonia con corni per richiamare l'aria col corno. Insomma, abbiamo cercato di fare un bel concerto. Nessuno pensava di rappresentare l'opera mancata, ma di fare un bel disco variato, un bel concerto variato, e avere, diciamo, una settantina di minuti di musica eccellente e di godersela con i giusti cambi di emozione e di affetto. Thank you.
E questa era l'aria Lascial men che ti consegni, ancora la voce di Romina Basso, il personaggio quello di Eumena, l'aria del bacio, con questi pizzicati che sembrano proprio descrivere i baci. Ci sono tanti preziosismi in questa musica e c'è il Vivaldi, grande conoscitore di timbri strumentali, oltre che quel Vivaldi che lascia alle sue prime donne chiaramente il compito di integrare la sua scrittura molto scarna. Come lavora oggi un direttore come te, così attento alle sonorità, al fraseggio, all'articolazione?
Ma dunque bisogna creare un'intesa fantastica con i cantanti, far capire che saranno appoggiati e sostenuti in tutti i modi e poi avere il gusto del timbro. Sembra che sia facile, uno prende un violino moderno, gli mette un mi di budello, ascolta un po' di colleghi e dice ecco sono entrato in possesso del linguaggio, ma non è così. Qui si tratta di un linguaggio che potrebbe essere anche un dialetto, quindi chi non lo sa non può capire. Prendere una persona di lingua madre francese e pretendere che reciti o scriva un poema in italiano, mi dispiace, non funziona così, o può funzionare dopo anni di applicazione. Questo è il lavoro da fare per Vivaldi, in verità è un lavoro da fare per qualsiasi repertorio, però per il repertorio italiano, anche più avanti, anche nell'Ottocento, l'aderenza tra il sostegno al cantante che è diciamo l'elemento essenziale per portare musica vocale cantata e tutto quello che gli sta attorno. E devo dire che Vivaldi è più interessante di autori che arrivano dopo, nel senso che la parte strumentale è completamente adatta a sostenere l'affetto che il testo e che la musica cantata rappresentano. E quindi io parlo senza nessuna remora di un grande genio. Antonio Vivaldi è un grande genio della musica e lo è non solo con le quattro stagioni o con la sua grande musica strumentale, ma anche nella musica vocale. Poi non dobbiamo dimenticare che il desiderio degli strumentisti è di suonare bene come canta un cantante e il desiderio dei cantanti è di cantare bene come suona uno strumentista.
Il progetto è, come dicevi, quasi una specie di concerto, però la tua carriera, la tua storia ti ha legato a Vivaldi e a Venezia anche nel senso della scena, perché, diciamolo pure, per Vivaldi questa non era musica pura, era teatro. C'è qualcosa in questa direzione che vuoi dirci? Qualcosa che bolle in pentola, qualche progetto?
Penso che tutti sappiano quali sono le traversie che il teatro La Fenice sta passando in questo momento. Devo dire che Fortunato Ortombina, che ora si trova alla Scala, mi aveva dato carta bianca, una fiducia totale nell'elaborare un progetto di opere vivaldiane da tenere nel più grande teatro barocco del Settecento, che è il Teatro di San Crisostomo, ora restaurato da Maria Malibran e quindi porta il nome di Malibran. Comunque un teatro grande da 1000 posti che avevo bisogno di vivere, e devo dire che Vivaldi, che in quel teatro non poteva andare perché non era abbastanza nobile, in più essendo un prete che viveva a stretto contatto con cantanti, con ragazze, con donne, veniva un po' emarginato, tanto che il povero Vivaldi alla fine se ne andò a Vienna e sta in una fossa comune a Vienna. Questa cosa mi commuove, mi emoziona ogni volta che ci penso o che vado a Vienna. E quindi bene, il progetto Vivaldi teoricamente potrebbe continuare. Mi sono incontrato col nuovo sovrintendente, che ha altre idee di barocco ma che vuole implementare la musica barocca un po' di più a Venezia, e direi che se non la si implementa a Venezia dove dovremmo mai farlo? E vediamo cosa succede. Io sono un po' in ritiro, in pre-ritiro, quindi faccio poco, ma tra il poco potrebbe esserci ancora un'opera vivaldiana. Adesso vediamo in quale stagione, quale titolo e con che solisti e con che desiderio di continuare questo progetto, che va continuato o da me o da altri, ma Vivaldi deve prendere il posto di grande operista che ha nel mondo.
Allora, Diego, ci salutiamo con una sorpresa, la Costanza trionfante per Da Vinci Classics di Antonio Vivaldi, ma ci salutiamo con una sorpresa in cui ci sei anche tu.
Ma purtroppo non resisto quando vedo una tessitura che permette di usare la ghironda. Prendo la mia ghirondina da studio che ho a casa e dove posso la suono. Quindi in questo duetto, l'unico duetto del disco, non ho potuto esimermi da far girare la ruota.
Grazie Diego Fasolis.
Grazie a tutti e a tutti.
Intervallo. Un ritratto di Giacomo Lauri Volpi, tenore.
Giacomo Lauri Volpi nacque nel 1892 a Lanuvio e studiò giurisprudenza insieme al canto che apprese con il baritono Antonio Cotogni, il cantante che fece commuovere Verdi. La Prima Guerra Mondiale poi gli fece interrompere gli studi e in qualità di ufficiale partecipò a tante cariche alla testa dei suoi soldati cantando Savoia invece che l'opera e salvando anche la vita al figlio di Pirandello, suo commilitone. Al ritorno debuttò con il nome di Giacomo Rubini nei Puritani di Bellini a Viterbo. Lì fu ascoltato da Emma Carelli, la storica direttrice artistica del Teatro Costanzi di Roma, che lo scritturò 4 mesi dopo l'aver età di 28 anni come Degrier nella Manon di Massenet con Rosina Storchio ed Ezio Pinza. Per l'occasione mutò il suo nome in Giacomo Lauri Volpi, lui in verità l'anagrafe era Giacomo Volpi, e Lauri lo scelse come buon proposito di carriera, nome peraltro reso legale da Regio Decreto anni più tardi. Furono ben 39 anni di fulgida carriera di una voce solitaria, come amava autodefinirsela, e solitaria lo era davvero, in quanto il tenore Franco Corelli disse in un'intervista che Lauri Volpi, specie sugli acuti, era l'unico cantante della storia dell'opera che faceva arrivare le vibrazioni della sua voce, leggi l'aria che vibra intorno alle orecchie, addirittura al loggione dell'opera di Roma. La sua ultima rappresentazione fu addirittura nel Trovatore come Marrigo, direttore Franco Mannino, e venuto a sapere che qualche caro amico pare avesse detto a quest'ultimo che il vecchio leone era ormai distrutto vocalmente, pretese che il maestro andasse a casa sua a Roma a provare l'opera alle 7. Mannino dunque gli confermò entusiasta la prova alle 19, ma Lauri Volpi gli disse: «Ha capito male, maestro, io intendevo alle 7 di mattina». E così fu, e alle 7 del mattino cantò tutta la parte di Marrigo in voce. Lauri Volpi fu molto combattuto e odiato, come quasi tutti i grandi, durante la sua carriera. In primis forse perché troppo eccezionale, in secundis perché mai ebbe un agente o un segretario, in terzis perché dotato di cultura immensa. Fu giornalista e scrittore vivacissimo e prolisso, della quale faceva sfoggio altero insieme ad un carattere che non contemplava la diplomazia nelle sue corde. Famosissimo lo screzio tra Toscanini e lui alla Scala per via della cadenza finale della Donna immobile. Toscanini, che amava dannatamente la filologia e non voleva concedere transizioni non scritte, dette davanti a tutti dell'ignorante a Lauri Volpi, e questi gli rispose: «Maestro, io ho due lauree, lei neanche una. Ergo, l'ignorante tra noi due è proprio lei». Morì a circa 87 anni nella sua casa a Buriasotto presso Valencia, e all'improvviso la mattina aveva cantato per circa 3 ore. Esiste un video. E lì riposa con la scritta funeraria: «Il mio corpo alla Spagna, il mio cuore a Roma, la mia anima a Dio».
Firmato Marco Kingari.
Tu appartieni, tu appartieni. Oh!